Come promesso, quando sono le 11 e 20 minuti primi di questo sabato 15 ottobre, passiamo a un redazionale per noi molto importante. Stiamo parlando di un'iniziativa in piazza oggi dalle 14, Stop Memorandum Italia-Libia, e intanto salutiamo e ringraziamo compagni e compagne di Black Lives Matter e di gruppo Bakunin, che sono qua in studio con noi e per appunto questo approfondimento.
Good morning, thank you for coming. And so sarà come anticipavamo un weekend di mobilitazioni in tante città d'Italia e d'Europa. Lo abbiamo insomma letto in questi giorni contro il rinnovo del memorandum of understanding tra Italia e Libia, il rinnovo che avverrà automaticamente il 2 novembre, a meno che appunto una delle due parti, il governo libico e il governo italiano, non si opponga prima della scadenza, annullando l'accordo. Prospettiva che appare alquanto improbabile, visto l'attuale scenario politico appunto, e quindi la proroga che dovrebbe esserci, ovviamente le mobilitazioni ci saranno proprio per impedire questo, ma che avverrà sarà per altri 3 anni, da febbraio 2023 a febbraio 2026. La chiamata è stata lanciata dal network europeo Abolish Frontex, assieme all'Assemblea Diritto di Migrare e Diritto di Restare, al Mediterraneo e a Solidarity with the Refugees in Libia, e è stato raccolta da diverse città europee in cui ci saranno appunto sit-in fuori dai consolati e dalle ambasciate, a Parigi, a Londra, a Berlino, Barcellona, Madrid, Bruxelles, Zurigo. In Italia invece, oltre a Roma, appunto come si diceva ora, dalle 15 anche a Napoli, Torino, Milano, e poi in provincia come a Brescia, Carpi, Schio e Modena. Allora, per approfondire di più la giornata di mobilitazione di oggi, lasciamo la parola a una compagna che è qui con noi. Grazie di essere con noi, lasciamo a te la parola per raccontarci le mobilitazioni di oggi.
Sì, allora io prima vorrei chiarire un po' che cos'è Abolish Frontex, perché ne sentiamo parlare da tanto ma senza mai veramente definirlo. Allora, Abolish Frontex è una campagna europea, e non solo, perché ci sono anche dei gruppi di sostegno in certi paesi africani, che raggruppa degli attivisti, dei gruppi autonomi e decentralizzati, e per una campagna che prende tutte le forme possibili e immaginabili. Lo scopo di Abolish Frontex non è di modificare Abolish Frontex, di renderlo migliore, perché non è possibile di migliorare questa situazione. Dunque lo scopo è veramente di abolire Frontex completamente, di toglierlo come agenzia europea, di modificare completamente le politiche migratorie, con un solo scopo: arrivare alla libertà di movimenti per tutti.
Voi, anche se da questi microfoni ne abbiamo parlato da anni, direi ricordare per chi ci ascolta brevemente cos'è Frontex, di cui si chiede l'abolizione.
Sì, allora Frontex è la prima agenzia proprio europea che ha per scopo la protezione delle frontiere. Allora, si è sviluppato piano piano in vari modi, è diventato veramente, perché non voglio rifare la storia di Frontex, è diventato proprio un vero e proprio esercito europeo. Diciamo che non c'è una difesa comune, invece c'è già a livello europeo, ed è un vero esercito europeo che si muove in modo molto autonomo, che già è stato denunciato per varie corruzioni, non trovo il termine esatto in italiano. Ecco, dunque Frontex è un esercito europeo che ha per scopo, per esempio, se prendiamo la guardia costiera libica, è Frontex che dice ai libici: ecco, qua c'è un barcone, qui c'è un altro barcone, ed è anche Frontex che impedisce Le navi delle ONG o dei pescarecci che vorrebbero salvare queste di arrivare, ma aspetta, chiama i libici per farli poi riportare in Libia. Ecco cos'è Frontex.
Grazie.
Ok, per parlare di questo memorandum vorrei sottolineare che non nasce da nulla. Nella diciamo notizia mainstream spesso vengono fatte delle informazioni spot, no? Per quanto riguarda quello che avviene in Libia, le violenze, eccetera, eccetera. Però non viene mai spiegato la responsabilità italiana nella costruzione di questi accordi e non solo, ma anche proprio della costruzione di questi lager. Alcuni, io devo dire, insomma, Radio Onda Rossa spesso l'informazione viene fatta bene, ma nella informazione mainstream ogni tanto qualcuno ricorda gli accordi di Bengasi, il governo Berlusconi con Gheddafi. E ci ricordiamo tutti, insomma, la tenda piantata a Villa Panfili, e, diciamo, la militarizzazione della Sapienza quando il magnifico rettore Frati accolse il colonnello Gheddafi, per poi sappiamo tutta la storia comandata e quanto è stato condannato Gheddafi per quello che ha fatto. Però la cosa è, per firmare quegli accordi ci sono voluti 8 anni di diversi governi. Secondo me una delle tappe fondamentali che hanno portato a questo sistema criminale è la legge numero 271 del 2004 fatta sotto il governo Berlusconi con il ministro dell'interno Pisano. Perché nomino il ministro dell'interno? Perché con quella legge di fatto lo Stato italiano delega il ministero dell'interno nella costruzione in paesi terzi di strutture adatte a bloccare i flussi migratori, e questo dà al ministero dell'interno un potere immenso, tant'è vero che una delle cose che si litigano ogni volta che viene formato un nuovo governo è proprio il ministero dell'interno, perché da lì in poi ha un potere grandissimo, tant'è vero che nel 2007 sotto il governo Prodi 2 il ministro dell'interno D'Amato è quello che di fatto realizza quest'area SAR e dà alla guardia costiera libica la responsabilità della gestione soprattutto dello stretto di Sicilia, cioè quella zona che va dalla Pantelleria, Tunisia, Italia, eccetera, e inserisce di fatto la Libia nella cooperazione con Frontex. Il 2008, come già detto, è l'anno degli accordi di Bengasi. Non voglio stare a parlare di tutte le conseguenze che c'hanno gli accordi, sennò faremo una trasmissione solo su questo. E poi si va all'accordo appunto del memorandum, che è del 2 febbraio 2017, e questo è stato già detto, verrà rinnovato, eccetera. C'è un altro nome questo accordo, che si chiama accordo Gentiloni-Minniti, perché viene fatto sotto il governo Gentiloni dal ministro degli interni Minniti. E il giorno dopo, il 3 febbraio 2017, 28 leader europei sottoscrivono la dichiarazione di Malta e di fatto utilizzano anche altri paesi questa logica dell'esternalizzazione delle frontiere. L'abbiamo visto con la Spagna quest'estate, quello che è successo nell'omicidio di tutte quelle persone che cercavano di attraversare le frontiere spagnole. E non solo, abbiamo visto anche con il genocidio che è avvenuto nel 2014, eccetera, eccetera. E da questi accordi sostanzialmente viene fuori tutto quello che abbiamo adesso, quindi dagli accordi del memorandum il ministro dell'interno Salvini costruisce una vera e propria struttura a favore della Libia, e arrivano finanziamenti a pioggia che il governo libico non è costretto a dichiarare del suo utilizzo, e questo va contro tra l'altro anche le leggi italiane, dove i soldi che vengono dati in teoria bisogna avere un riscontro dei costi effettuati. Questo la Libia non lo fa, quindi gli arrivano questi soldi a pioggia che non deve dare giustificazione di quello che fa. Vengono dati i droni per controllare il Mediterraneo, all'epoca, quest'anno è stato tolto, ma fino all'anno scorso la Guardia Costiera Italiana addestrava questi criminali subappaltati dalla Guardia Costiera Libica. che di fatto come struttura istituzionale non esiste, e lo sottolineo, sono dei subappalti che danno ad associazioni criminali, e non lo dico io, lo dice un'inchiesta dell'Unione Europea. Quindi c'è anche questa schizofrenia dell'Unione Europea, che da una parte dà i finanziamenti e dall'altra denuncia le torture che avvengono in loco. E qua ci ritroviamo poi in questi lager che vengono costruiti nelle due fortezze italiane, una in Libia e l'altra in Niger, perché attualmente l'Italia ha 36 missioni in tutto il mondo distribuite in 20 paesi, e la maggior parte sono in Africa, per cui il neocolonialismo italiano è più che evidente. E mi piacerebbe andare a intervistare chi di fatto approva e vota questi finanziamenti alle missioni, per chiedergli se sanno il luogo geografico delle nazioni dove i soldati vanno, perché oltre alla Libia e al Niger l'Italia si trova anche in Somalia, in Egitto, in Mali e in Gibuti. Quindi non so quanti italiani sanno dove geograficamente il Gibuti, eppure i soldati italiani vanno là non solo a difendere,
lo dovrebbero sapere anche dalla storia di questo disgraziato paese.
Esatto, e quindi è evidente il ruolo neocoloniale sia nella devastazione ambientale che poi nella tratta degli schiavi che avviene in tutto il percorso che porta poi le persone a scappare dal loro paese a cercare una vita migliore qui.
Abbiamo detto che una delle realtà che organizza questi presidi quest'oggi è Solidarity with the Refugees in Libia. È un movimento questo, appunto, se non si sa dove sta Gibuti, spesso e volentieri le voci e le lotte di chi ha in Libia, appunto, ha lottato. Già dal 2021 sono iniziati questi presidi davanti alla sede di UNHCR. Provo a parlare piano per agevolare la traduzione, perché già dal 2021 le persone che si ritrovavano detenute prigioniere nel centro di detenzione di Gargarish hanno iniziato a protestare davanti alla sede di UNHCR Libia. La maggior parte allora erano sudanesi ed eritrei, tutti chiedevano allora e continuano a chiedere il riconoscimento della protezione internazionale. Queste proteste continuano ancora oggi. Ne vogliamo parlare con uno degli organizzatori di questo movimento che è qui con noi questa mattina e che ringraziamo tanto, davvero tanto, di essere qui con noi e per raccontarci appunto come è nato e le vostre lotte.
Prego.
Voglio giusto dire dunque che abbiamo qui David Iambio, e lui è proprio il fondatore di questa protesta dell'ottobre 2021 e del movimento Refugees in Libia. E da questo movimento poi è nato un altro movimento solidale che si chiama Solidarity with Refugees in Libya, che è attivo in Europa, e questo movimento con Abolish Frontex ha spinto a tutte queste proteste. Ecco, David parla inglese, dunque.
Thank you for having us here today on the Rosa. We are really grateful for people trying to, you know, to understand what is happening at the EU external border.
David ha ringraziato per l'invito e dice che tutto il movimento è veramente riconoscente della presa di coscienza e dell'interesse che abbiamo in Europa per lottare contro questa esternalizzazione delle frontiere.
Today I come here as a refugee, and I come here as a victim of this memorandum, and also I come here as a human rights defender. And before we talk about the movement and the presidium that we started in Libya last year, we need to have a look back what happened and what led to this movement, how people suffered as a result of this memorandum.
Allora, David oggi è qui come rifugiato, ha ottenuto l'asilo, e anche qui come vittima di questo memorandum, e vuole cercare di spiegare cosa succede lì.
Because this memorandum have not only killed people who are in Libya, it has killed people who came from Middle East, people from Syria, people from Afghanistan, people from Pakistan who are fleeing civil war from their countries of origin, not to mention the West African countries, the Sub-Sahara and East African countries.
Questo memorandum non ha solo ammazzato persone venendo dall'Africa, ma anche i siriani, i pakistani, gli afghani, insomma, perché tutti passano da questa rotta della Libia.
When we look at the geographic position of these countries where people are coming from, we know that it is a country where civil wars have been dominant for more than decades in each of these countries, thus enforcing people to push and look for safety, becoming refugees and then arriving to Libya. Then when there is no safety in Libya, they are forced to take on the Mediterranean.
Tutte queste persone arrivano di paesi che sono in piena guerra civile da decenni, delle quali non si parla, delle cause anche, e dunque sono tutte vittime di questa queste pressioni sui loro paesi che spingono a questi movimenti migratori.
As an example, I'm talking here today as a child born in a war-torn Sudan, and then after Sudan got in its independent, only 2 years later we broke into another civil war in the Republic of South Sudan. Being a young man and not being able to take part in this bloodshed regime to go and fight my enemies, who are not my enemies, people from my own country, people from my own tribe, and I decided to become refugee.
Dunque lui è nato in un paese che durante la sua infanzia ha ottenuto la sua indipendenza e 2 anni dopo è caduto in una guerra civile senza fine. Dunque non ha mai potuto partecipare alla costruzione del suo paese e dunque è stato obbligato di scappare, è diventato così un richiedente di asilo e adesso rifugiato.
This situation applies not to only me, it applies to hundreds of thousands of people who are facing these difficulties in trying to survive within their own country. People fleeing from different persecution, from climate change, from poverty throughout Africa. But when they arrive in Libya, they are met with this border brutality.
Questa situazione non concerne solo lui, ma centinaia di migliaia di persone che sono sin dalla loro nascita sottomesse così a queste violenze nei loro propri paesi e spinti a partire senza altra possibilità. E da lì arrivano in Libia.
To be sincere, the people who are living in Libya, if not given this memorandum, most of the refugees who have arrived to Libya have no intention to cross the Mediterranean.
Le persone che arrivano in Libia, e per la grande maggioranza di loro, se non c'era questo memorandum e la situazione in cui si ritrovano per causa di questo, rimarrebbero lì, non vorrebbero attraversare il Mediterraneo.
But the result of this memorandum brought a sense of criminalization to the people who arrive to Libya to ask for asylum. They are seen as immigrants, as people intending to cross the Mediterranean before even questioning them, before even interviewing them to know their status.
Perché questo memorandum che criminalizza l'emigrazione dà questo sentimento alle persone che sono loro stessi criminali arrivando lì e non richiedendo di asilo o richiedendo di integrarsi in quel paese.
As a result, we have seen that people have become a business model to the Libyan economy, because when people arrive in the desert, they are kidnapped by this mafia. And this mafia system are fully funded by the EU member state, including Italy, in the front line.
Infatti le persone che arrivano sono immediatamente succhiate da un sistema che è veramente un sistema assassino per la propria economia del paese, perché sono presi dalle mafie, sono obbligati a lavorare per loro e dunque non possono neanche contribuire ai bisogni del paese.
Which means that it doesn't matter if you arrive to Libya legally with your document or without document. You are seen as an immigrant without being interviewed, without being your status is invalid within Libya.
Dunque, appena arriva in Libia, che ci si arriva con documenti o senza documenti, si è trattati nello stesso modo, comunque si è già criminali di per sé e dunque vittime della criminalità organizzata che sta sul posto.
Given these insecurities and the precarious living condition of people in Libya, we are forced, and I'm talking from experience that I was forced to migrate, to try to cross the Mediterranean, not only once, twice, for four times, but each of these time I was pushed back by the Italian Coast Guard to the Libyan detention center, where I had to suffer different humiliation, 7 months of arbitrary detention without any judiciary review.
Sì, ho dimenticato di dire prima anche che dunque arrivano così e non hanno nessuna possibilità di porre una richiesta d'asilo, già. E poi dunque loro sono forzati a prendere, a attraversare il Mediterraneo perché sono rinchiusi in questi lager libici e dunque prigionieri dall'inizio e dunque forzati a un certo momento di partire con questi trafficanti di uomini e cercare di attraversare e poi sono ripresi, buttati nei lager, rimandati di nuovo in viaggio. David, lui ha cercato 4 volte di attraversare prima di arrivare.
In the memorandum signed between Italy and Libya, it means that Italy is giving arms to the Libyan Coast Guard. It's giving them the fastest boat. It's providing and funding these concentration camps in Libya. And in these concentration camps, women are exploited. People are used as slaves, and they are taken to force conscription to go and fight in the Libyan war.
Dunque, con questo memorandum, l'Italia dà tutto il supporto tecnico, tecnologico a queste milizie libiche per infatti organizzare questo circolo infernale di partenza e ritorno e nel frattempo sono queste persone obbligate o a lavori forzati, schiavitù, oppure anche a volte sono obbligate di combattere nell'esercito libico.
As we understood that we were in a condition where we only had to go through repeated circle of violence because Libya even is having its own crisis of a totalitarian system trying to survive a state.
Dunque loro sono obbligati di entrare in questo ciclo di violenza e non c'è via di uscita e sono anche vittime del paese stesso della Libia che non ha un governo che anche lì costantemente in crisi tra varie milizie e loro sono lì.
That was when we understood that we as refugees we need to do something for ourselves.
E quando hanno realizzato questo ciclo infernale del cui non c'era uscita possibile, hanno cominciato a dire che loro, in quanto rifugiati, dovevano creare la loro propria lotta.
We had to break the wall, we had to break the misconception that refugees are not people. Refugees does not have the right to protest in a host country. When you are host in Libya and you are a refugee, you are asked not to hit in the street and ask for your rights to be protected and respected.
Dice che hanno realizzato che dovevano far crollare questo muro che avevano intorno a loro, che questo muro che faceva che i rifugiati non erano considerati come esseri umani, non considerati come persone che hanno dei diritti e dunque il loro scopo è stato a qualsiasi costo e rischi di far cadere questo muro che intorno a loro.
Our first goal and the principle of this protest came about educating the people, the refugees themselves, the people who have been humiliated, whose rights have been usurped by politics and then violated without being held accountable, to tell the people that they have the right to 1, 2, 3 things within a given state, within the Libyan territory, that their rights are supposed to be protected and respected. But given that there is EU, there is Italy and its member states giving money to militias, to mafia, to Muhammad al-Khoja, to Abdurrahman al-Bija, to control and push back people, to make them as a business model, and to also in a sense that they can have access to control the Libyan politics and its natural resources. So we had to denounce this.
Allora, il loro primo lavoro che hanno avuto a fare è prima di informare e educare i rifugiati che erano lì, per farli realizzare che infatti erano delle persone che avevano dei diritti e non solo vittime dei trafficanti di uomini, di Bija e tutto, che infatti si sentono così perché tutto quello che è fatto dalle milizie e dai libici è finanziato dall'Italia e dunque rinforzato da questo punto di vista. Dunque la loro prima cosa è stata di fare prendere coscienza alle persone prigioniere lì dentro che avevano dei diritti anche in Libia e altrove.
The second pillar of this was to call and alert the international community to signal to them that we are here. Why is it that the international community have been silent about our sufferings? It has been silent about our pains.
Il secondo pilastro della loro lotta è stato poi di far prendere coscienza e di farsi sentire dalla comunità internazionale, perché fino lì loro si sentivano completamente abbandonati.
The third thing was looking at the given situation, to know and to acknowledge that we have seen journalists that have traveled hundreds of estadias to come to Libya to document and tell the world what is happening in Libya, but yet our stories were filtered. It was not told in the right way, so we had to tell it ourselves.
Perché ci sono già da tempo giornalisti che vanno, che hanno cercato di documentare la situazione, ma si sono accorti che le parole di questi giornalisti arrivati in Europa erano filtrate, non si sa come, e per nascondere infatti la verità sulla situazione.
We were knocking on the door of European member states, of Italy, to stop and stop cooperation with the mafia system in Libya, to stop funding the so-called Libyan Coast Guard, because as a result we have lost hundreds of lives, we have lost people on the Mediterranean, which is a clear responsibility of Italy to protect the people on the Mediterranean, to keep a sea and such rescue system that saves life.
Allora, hanno voluto prendere la parola e bussare alla porta dell'Europa per dire che veramente si doveva, l'Europa e l'Italia innanzitutto doveva smettere di alimentare e collaborare col sistema mafioso libico, perché questa è l'unica realtà per ora che fa di loro delle vittime.
The presidium lasted for over 3 months, for 100 days. And we were met with a lot of repression, even given the situation of the Libyan state, how mafia are there, how people are seen as an easy source of income. We were met with different challenges. The sense of staying days without food, pregnant women in the street that cannot access public hospital because of their status, because of their color, because of the fact that they are seen as immigrants, just merely not human beings.
Dunque hanno organizzato questa protesta per più di 3 mesi, 100 giorni, davanti agli uffici dell'HCR e erano lì proprio anche lì sottomessi alle violenze delle varie mafie intorno a loro, senza cibo, senza accesso neanche agli ospedali, c'erano donne incinte, c'era tutta una comunità che si è installata lì in presidio permanente per far capire che non resterebbero più in silenzio.
We also looked at the international organizations like the UNHCR, how they abandoned us, which is their responsibility to protect and advocate for our fundamental human right within the Libyan territory to be respected. But they shut the door on our face and they went away.
Loro hanno scelto di presidiare davanti all'HCR perché l'UNHCR li avrebbe dovuto proteggere e infatti si sentono da tempo anche abbandonati da loro, ed è anche così che si è finita questa questa sitting, questo presidio, perché infatti è l'HCR che un giorno ha traslocato i suoi uffici e si sono ritrovati in questo presidio e poi sono stati sgomberati.
Even within 100 days of trying to be recognized, trying to tell the world that we are people and we need to be respected with our rights protected, we were paid, we were met with the complete silence from the EU member state, from the EU commission, from the Italian government, but only for very few interested institutions, civil realities in Italy, like the Mediterranean, Polish Frontex, which came about to create a solidarity network to make sure that they were feeling our pain, to tell us that they were sharing our closeness, to recognize us as human beings.
Allora, malgrado questa azione, durante tutto questo presidio, sono stati completamente ignorati dalla Commissione europea, dalle autorità europee, italiane, di ogni paese. E infatti solo queste rete di associazioni come Abolish Frontex e altre reti di militanti che hanno contribuito a rilanciare e far conoscere la loro azione in Europa.
Earlier this year, after the 100 days, our protest, our peaceful demonstration, was violently dismantled by the Libyan state and its mafia. People, hundreds of them were taken to concentration camps, and as we speak today, over 300 of them are kept in the concentration camp of Enzara, an official detention funded by Italy.
Dunque, dopo la partenza dell'HCR hanno smantellato questo campo, come sgombrato completamente, e le persone che erano lì sono state e tuttora sono incarcerate, sono più di 300 in tutto, credo, incarcerato nel campo di Ain, che è un campo di concentramento creato e finanziato e creato dall'Italia.
The latency or the silence of the UNHCR and the use of brutal force by the Libyan state and the silence of the European member state thought that they could pay a complete ignorance to our protest and to our voice. But the fact is that they cannot silence the truth, because today our protest is growing more bigger each day with Solidarity Network. People are trying now to understand what is happening in Libya and beyond the border.
Sì, il silenzio di tutte queste istituzioni e commissioni parlamentari e autorità dà l'impressione che infatti si vuole assolutamente cancellare o ricoprire questa cosa, però loro hanno veramente il sentimento adesso che la loro voce è arrivata in Europa e che continuano a essere sentite, dunque la loro lotta continua.
As a member of this movement, as a spokesperson of these people and of myself, I arrived in from Libya not long ago, about 3 months, but still, how can I feel safe in Italy when Italy is still funding this brutal border regime and border externalization throughout West African countries?
Tre mesi fa in Italia, però e continua a essere in contatto con il movimento permanentemente, però dice: come faccio io a sentirmi in sicurezza qui in Italia quando continuano queste esazioni in Libia?
Today, with the help of Abolish Frontex and with the Solidarity Network that we have come together to form, there will be a simultaneous demonstration in front of the Italian embassies in different European member states to denounce this act of violence, to denounce this deadly memorandum that have claimed the life and made the Mediterranean a graveyard. We're talking about more than 25,000 people that have lost their life as a result of the negligence of the Italian state, the negligence of the EU member state, and many more that have lost their lives in the concentration camps in Libya.
Allora, per lui oggi è una grande conquista che c'è questa mobilitazione internazionale. Non torno sui dettagli perché l'abbiamo già spiegato in varie città, e davanti alle ambasciate italiane all'estero anche, per denunciare questo memorandum. Ma ricorda che questo memorandum ha già provocato più di 25.000 morti, io ho letto anche più di 30.000, tuttora continua a provocare la morte di tantissime persone. Dunque è importante che questa mobilitazione sia forte.
Today we speak it clearly. Today I speak it clearly that migration is a human nature and is a free thing to do. It should not be instrumentalized, it should not be politicized, it should not be weaponized. Because when I was here during the electoral campaign, I understood that all the campaign of the Italian state was about migration. But in reality, is it migration which is affecting the Italian civil state? No.
E oggi vuole ripetere che le migrazioni, i movimenti migratori fanno parte dell'essere umano e della storia umana, e non deve essere criminalizzata, strumentalizzata e politicizzata come lo è adesso.
We the refugees do not accept to be called invaders, because we are looking just for a peaceful circumstance to exist, a peaceful place where we can nourish, educate ourselves and then contribute to that certain society where we are. But yet when we arrive through this dingy boat, we are called invaders. We are not.
Allora, i rifugiati non sono degli invasori, dice forte, perché per adesso sono visti come un'invasione l'immigrazione, e lui dice i rifugiati sono solo persone che cercano un posto dove vivere decentemente e non sono per niente invasori.
We will continue to fight hard with our voice. We will continue to make sure that the voice of the silenced people who have been deliberately silenced for so many years in Libya, that the people who have been killed by this by the result of this memorandum will be brought to justice, that the people whose rights have been usurped will be recognized very soon.
Allora la lotta continuerà per dare voce a queste persone che sono state vittime da anni da questo memorandum, chi è deceduto, chi ancora c'è, e dunque continueranno a dare la voce a queste persone.
We still want to send a short message to the Italian society, because everything when it's about a government, we should not say we are not part of politics. Politics is about us, we the civil society, we the people, we the civilians, we the commoners. If we said, oh, we are electing 2 or 3 people to represent that in the politics, and then they end up killing millions at the external borders, we are contributing to this. Our silence means that we are parting with the killers.
Allora, non sono solo, non possiamo dare la responsabilità solo ai politici che sono al potere, perché la politica è tutta la nostra vita. Noi facciamo, con quello che facciamo siamo sempre presi nel giro della politica comunque, e dunque siamo responsabili anche noi di quello che fanno loro nei palazzi del potere, e il nostro silenzio è una complicità, dunque dobbiamo lottare contro questo.
As Italian citizens, we should not accept to be manipulated by what we see on the media. We need to get closer to the people arriving at the Lampedusa island. We need to ask each of them to tell their stories, to ask them, are you coming to invade Italy? Or you're coming for different reason? You want a peaceful circumstance where you can exist.
Allora, gli italiani non devono lasciarsi così influenzare dalla propaganda contro i migranti, ma dovrebbero ascoltare le persone direttamente.
Sì, e direi che su questo possiamo anche soffermarci un attimo, nel senso che non solo il silenzio è complice da parte di chiunque lo persegua, insomma, ma direi che prendiamoci la responsabilità di scendere noi nelle piazze, di alzare noi la voce, dico noi compagni e compagne, persone anche più in generale, perché ricordo due nomi, Minniti e Gentiloni, non è certo sull'opposizione parlamentare che possiamo contare rispetto a questa tematica. Sappiamo benissimo che le politiche europee che perseguitano le persone migranti nell'Unione sono politiche portate avanti in maniera molto decisa anche dal PD in questo paese e da altri partiti, diciamo, socialdemocratici. Non direi che il PD è socialdemocratico, ma in questo paese si parte dalla legge Turco-Napolitano per arrivare a Minniti, per Gentiloni, che è pure commissario europeo in questo momento, eccetera. Questo non significa che allora non si può fare niente, significa che noi in prima persona come movimenti siamo chiamati a fare qualcosa, ricordandoci bene che le alleanze vanno fatte con chi non sta dall'altra parte. Questo è il mio punto di vista.
Sì, effettivamente la storia di questo presidio di oggi non nasce l'altro ieri, nel senso che noi da quest'estate che cerchiamo di creare una convergenza anche con realtà molto più grandi di noi, ovviamente, rispetto alla rete antirazzista, e abbiamo visto all'inizio un parziale entusiasmo, dopodiché le grandi associazioni si sono tirate indietro, chi perché i loro delegati e i loro rappresentanti dovevano andare in vacanza, chi perché con diciamo l'impegno nella campagna elettorale ha preferito dedicarsi ad altro, e ci siamo ritrovati.
Scusa, grandi
soli.
Associazioni sono i partiti o sono grandi associazioni?
Non vorrei rispondere io. No, pensiamo proprio alle associazioni, certe sono proprio come si dice linked, legate anche a partiti.
Beh, lascio a voi la scelta, insomma, dei nomi o non dei nomi.
No, allora, diciamo che alcune associazioni poi hanno aderito alla piazza di oggi, però di fatto l'abbiamo costruita da zero nel giro di un paio di settimane, perché abbiamo fatto l'iniziativa antirazzista come Black Lives Matter e Rede Antirazzista il 2 dicembre, e da lì abbiamo deciso, anche se eravamo in 3-4, di scendere in piazza e sfidare anche l'anonimato. E devo dire che c'è stata una grandissima risposta, c'è stata una grande solidarietà, tante firme, tante adesioni, eccetera eccetera. Io spero che troveremo tante persone in piazza nonostante quello che abbiamo dichiarato alla questura e speriamo che sia non un primo, ma un piccolo passo di un grande percorso, per cui speriamo che da qui al 2 novembre possano esserci diverse iniziative a prescindere da noi, che si possa rompere questo silenzio che è totale da parte non solo delle istituzioni, ma anche di chi ci crede, e possa continuare anche il dopo il 2 novembre, e quindi finalmente creare una realtà antirazzista romana, nazionale, internazionale, che possa davvero creare problemi a chi su questi accordi ci costruisce non solo scie di sangue, ma si riempie anche il portafoglio. E quindi l'appello è non solo ad aderire e presentarsi, insomma, alla manifestazione, ma anche a creare percorsi alternativi. Io la lancio lì, cioè l'esplosione di Black Lives Matter negli Stati Uniti è avvenuta sotto Trump. Ora abbiamo, diciamo, un governo non proprio diciamo diverso nelle ideologie, eccetera. Chissà se possa esplodere un movimento nazionale che possa essere, diciamo, non dico come Black Lives Matter, ma diciamo che possa avere delle caratteristiche molto importanti, che possa fare eco in tutto il mondo.
Io direi di ricordare l'appuntamento di oggi, e poi, se vogliamo dire un'ultima cosa per chiudere, fra l'altro, insomma, ci arriva un contributo dall'esterno, sempre sulla questione, da una compagna, insomma, sulla questione Frontex, che ricorda come nel 2019 è entrato in vigore il nuovo regolamento che ha dato maggiori poteri appunto a Frontex per fermare quelli che il regolamento chiama attraversamenti irregolari e aumentare il numero dei rimpatri, con un budget che è arrivato a 10 miliardi in 7 anni. Era partito nel 2005 da 6 milioni di euro circa. Quindi intanto vogliamo ricordare l'appuntamento di oggi.
Sì, oggi dalle 2 alle 5 al Foro Italico, quindi al, diciamo,
Traiano.
Al Foro Traiano, sì, scusate, Foro Traiano, proprio all'inizio di Piazza Venezia, staremo là dietro, insomma, spero che riusciamo a essere in tanti per essere visibili, e ci sarà ovviamente il microfono aperto, come nelle nostre caratteristiche, chiunque può dare il suo contributo e il suo intervento. L'idea è fare di una piazza, diciamo, molto colorata e molto rumorosa e movimentata, e abbiamo scelto una piazza che non fosse davanti alle istituzioni, uno perché diciamo che i palazzi delle istituzioni il sabato sono chiusi, quindi sarebbe stata, diciamo, una risposta contro il muro, ma soprattutto per una scelta politica, nel senso che il nostro vero intento non è quello di dialogare con le istituzioni, ma di dialogare con le persone, e abbiamo preferito, insomma, Via dei Fori Imperiali, oltre a essere a una delle vie più belle del mondo, anche per il fatto che ci sono molte persone col quale poter dialogare, al quale poter informare di quanto questi accordi sono dei crimini veri e propri contro l'umanità.
Do you want to add something before to close that?
We're just calling on the people here in Rome, in different cities in Italy, and the European citizen to give us a hand of solidarity, to come in the street and to ask peacefully the Italian state to stop this memorandum. Thank you.
Alors, David ha ricordato che la loro richiesta, loro, i rifugiati in Libia, è che le associazioni, le persone continuano a dare voce alla loro richiesta per oggi in piazza e nelle varie città europee, per far sì che veramente la finiamo con questo memorandum.
Noi ringraziamo moltissimo i compagni e le compagne qui in studio, quindi Black Lives Matter e gruppo Bakunin, e per insomma aver portato qua queste importanti parole, e rimandiamo alla piazza di oggi alle 14 e continueremo a parlare di questo argomento. Abbiamo anche, insomma, un altro compagno che abbiamo qua presente, che in questo momento non siamo riusciti a dargli parola per un problema di traduzione, insomma, da più lingue, ma lo faremo nei prossimi giorni, per cui adesso vi lasciamo a poca musica per poi tornare con una corrispondenza dalla Tunisia, da Zarzis in Tunisia, da dove abbiamo ricevuto un appello per delle persone disperse in mare. Quindi grazie ancora e rimanete su Radio Onda Rossa.